Andiamo adesso a un messaggio un po' touchy per tutti noi. Come si dice touchy? Delicato, diciamo.
Taci è delicato forse in italiano, sì.
Ma tanto utile per tutti noi, perché di solito non piace parlare di questo, ma ne abbiamo tanto bisogno per crescere nello spirito.
Sì, è un messaggio, si chiama correzione.
Ecco, correzioni.
Sì, l'ho chiamato proprio correzione. È una cosa che alzi la mano a chi non ne ha bisogno.
Difficile.
Nessuna mano. In continuazione, è come guidare la macchina. Sei in autostrada, cosa fai col volante?
E in continuo correggi la
In
direzione?
continuazione arriva una curva, eccetera. Devi continuamente, non è che poi adesso mi distraggo, mi metto a guardare gli uccellini che volano, e adesso la macchina mi metto in pilota automatico, no, caro. No, finisce come quelli due piloti di linee intercontinentali lì che volavano vicino l'India e hanno passato il loro aeroporto. E il radar, cioè la torre di controllo, fa cosa fate? Avete oltrepassato l'aeroporto e allora è scoperto che dormivano tutti e due i piloti. Hanno messo il pilota automatico e per mezz'ora,
It's a joke.
capito? È arrivata alla città di destinazione, continuato a dormire, il pilota automatico non è che va a atterrare, non è un drone o... E
Terribile.
sono stati sospesi, poi non so che è successo.
Ai 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 ai.
Allora, secondo Samuele 24, 1 a 13, Angelina,
Sì.
poi ti ho dato anche qualche altra scrittura, mi aiuti con la lettura?
Ok.
Grazie.
Seconda Samuele 24. Il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo, dicendo:
Allora, ecco, perché si accende d'ira e così? Perché c'era qualche peccato che Davide non aveva smaltito.
Dicendo, vai e fai il censimento di Israele e di Giuda. Il re disse a Joab, che era capo dell'esercito e che era con lui, gira per tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Beersheba, e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero. Joab rispose al re.
E questo era proibito, eh?
Era
C'era
proibito?
un comandamento, non farai il censimento.
Perché no?
E perché è una cosa satanica, come oggi che censiscono le popolazioni, per quale motivo? Soldi, potere,
Per sapere quanti?
sapere quanti schiavi hanno sotto di loro, quanti soldi
Oh.
possono ricavare. Il popolo di Dio non si fa censimento. Dio c'ha il numero dei capelli del tuo capo e sicuramente c'è anche il numero di Israele. Il censimento era proibito.
Quindi il re Davide dà un ordine che era contro la legge di Dio?
Contro la legge di Dio, infatti Dio lo metteva alla prova, come Gesù fu provato nel deserto. Lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto, Luca capitolo 3, per essere provato. Gesù dovette essere provato. Avanti.
Joab rispose al re, verso 3, il Signore, il Dio tuo, renda al popolo 100 volte più numeroso di quello che è, e faccia sì che gli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il re mio Signore prende piacere nel far questo? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele.
Bene, saltiamo al verso 10 e facciamo un condensato.
Dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore e disse al Signore: ho gravemente peccato in quel che ho fatto, ma ora, o Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Quando Davide si alzò la mattina, la parola del Signore fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. Vai a dire a Davide, così dice il Signore. Io ti propongo 3 cose. Scegline una e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide, gli riferì questo e disse: vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese? Oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono? Oppure 3 giorni di peste nel tuo paese. Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato. Secondo Samuele 24, da 1 a 13.
Bene, legge tutto il capitolo per avere un'idea generale e dopo Dio punì Davide per questo peccato. E chi pagò il prezzo fu Israele, ma Israele era talmente fuori binario che se non era per Davide sarebbe stato lì ad adorare idoli. Quindi il paese meritava punizione, perché prima di Davide c'era re Saul e Israele era totalmente fuori dallo spirito. Tutto Israele voleva uccidere Davide, dopo che Davide aiutava Israele. Quindi Israele meritava una punizione.
Infatti, ma Davide, lui diceva sempre, punisci me, non sì, il popolo, sì, perché sì, sono io colpevole.
Sì, ma Dio aveva conti da regolare anche con Israele. Ah. Infatti Israele ci fu delle stragi lì che il Signore li punì. Il Signore sa cosa fa.
Sì.
Il fatto è che a volte desideriamo di cambiare, vogliamo crescere nel Signore, in comunione di spirito e di cuore a cuore con Lui.
Infatti Davide è conosciuto per la sua relazione profonda, bellissima, che aveva con il Signore. E qui viene il capo dell'esercito, Joab, lo corregge e lui non ascolta il consiglio, anche se sapeva che Joab aveva ragione, era contro la legge fare il censimento. Ma Davide, lui è il re, lui è superiore, lui sa meglio, fa quello che vuole, e poi si è reso conto che ha sbagliato, dopo, troppo tardi.
Sì, vedi, lui dice, adesso Signore, dice Davide, perdona il tuo servo. E invece no, siccome Gesù non c'era, Gesù ancora non aveva pagato sulla croce per i peccati, Vecchio Testamento i peccati li pagavano le persone, Gesù non c'era ancora. Calvaria non c'era. A quel tempo tu sgarravi, tu pagavi. Ha sbagliato con Batseba, il bambino muore. E Saul ha sbagliato e si è pentito diverse volte e è morto suicida. Mm-hmm. Va bene? E qui vediamo una verità grande, che la venuta di Gesù adesso ci mette in condizione che non dobbiamo pagare per i nostri peccati se ci pentiamo.
Sì.
Ma se ci pentiamo portando frutti di pentimento, non un pentimento religioso, mi batto il petto, prego 1000 rosari, faccio una messa di suffragio, sono cretinato. Bisogna, se tu commetti adulterio, da confessare al marito, mica al prete, che c'entra il prete? Il prete non ha commesso adulterio con la tua adultera che sei andato, devi andare dal marito, ma se quello mi spara, e così è la storia. Se quello deciderà di non perdonarti, deciderà di spararti, speriamo di no, non stiamo dicendo di sparare, stiamo dicendo di non sparare. Però se ti sparasse, tutti si sono messi in questo guazzabuglio, come l'Ucraina adesso sta perdendo la guerra. Beh, sono stati loro a provocare la Russia. La Russia non è un paese così cristiano che perdona, hanno provocato la Russia, c'è niente da fare. Hanno fatto colpo di Stato, hanno rotto i trattati di Minsk e di Istanbul, hanno cannoneggiato per 8 anni i russi d'Ucraina, hanno provocato la Russia e adesso stanno perdendo. E adesso il signor Zelensky e i soci nazisti stanno perdendo. Sono loro che hanno provocato queste cose. Non stanno andando da Gesù che dice ok, è tutto a posto. No, vanno dall'America. Quindi, in conclusione, i peccati senza Cristo si pagano. Anche nel Nuovo Testamento si pagano i peccati. Lo vediamo in 1 Timoteo 1,9, che la legge c'è ancora. Lo vediamo in Apocalisse 20, versi 11 a 15, che saranno giudicati per i peccati. E solamente in Cristo, solamente nel vero pentimento e nel vero cambiamento, che i peccati sono perdonati.
Sì, ma anche in Cristo, anche quando vieni perdonato perché veramente ti sei pentito, veramente sei cambiato, anche lì rimangono le conseguenze del tuo peccato.
Sì, però
se hai divorziato una moglie, abbandonato figli, quelli soffrono. Se hai ucciso qualcuno non puoi riportarlo a vita.
Se sei in prigione ci rimani.
Cioè rimangono le conseguenze, anche se sei perdonato, sì.
Se però sei condannato alla sedia elettrica in America, ti penti, è successo così anche. Però la legge continua, è dato Gesù in Matteo 5, non uscirai di là finché non hai pagato l'ultimo quattrino, finché non hai pagato l'ultimo. Dipende che Dio ti perdona, ma il giudice terreno no. Va bene, quindi
quello che a me esce fuori tanto in questo passo biblico, quello che mi insegna tanto, è che prima di fare uno sbaglio, il Signore viene e cerca di fermarti, ti corregge attraverso qualcuno, ti parla, come con Caino ed Abel. Prima di uccidere
Abele,
Dio ha corretto Caino, ha cercato di fermarlo. Cioè, Dio non ci lascia, ci abbandona, Lui viene e ci
mai
vuole fermarci, manda qualcuno a correggerci, ma se noi non ascoltiamo, se respingiamo quella correzione, continuiamo nel peccato e diventa anche peggio.
E il conto aumenta. È come se tu ti danno una multa che sei passato col semaforo rosso e dici io non lo pago. Sì, ma attenzione che aumenta la multa. E la prima la paghi meglio è. A volte ci stanchiamo di trascinarci tutta la vita in base a particolari peccati, a assuefazione, peccato cronico, egoismo, un narcisismo, quello che è. Preghiamo che Dio ci aiuti a crescere, possiamo pentirci e cambiare. È così che possiamo essere più come Gesù. Il Signore non ci fallisce. Come con Davide, al quale Dio gli parla attraverso Joab.
Sì.
Allo stesso modo Dio ci manda uno Joab, ci manda un profeta, ci manda questo qui, era un soldato, capitano. Ci manda qualcuno per correggerci, per aiutarci a crescere. Quando sbagliamo, il Signore sempre, sempre manda una correzione attraverso un pastore, attraverso un profeta, attraverso una moglie, un marito. E se noi induriamo il cuore, no, io so quello che faccio, tu non sai chi sono io, il Signor perfettino. C'è il bastone, dopodiché c'è il bastone. Va bene, cos'è? Il Proverbi 29.1 che dice colui che viene spesso ripreso indurisce, puoi cercarlo. Proverbi 29.1, colui che essendo spesso ripreso indurisce il collo. Guarda, me lo leggi tu così non faccio sbaglio.
L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29.1.
Quanti incidenti di moto avvengono perché il motociclista non ha voluto ascoltare chi lo correggeva? Magari una madre gli diceva questa moto vendila. Ma adesso la pagano poco, regalala. A mio padre, io volevo comprare la moto e mio padre mi ha detto no, no e no. E quando mio padre diceva no, era no. E basta, sono stato militare, moto niente. A me non so neanche guidare la moto, io non sono capace. Mio fratello più giovane invece dice voglio la moto, mio padre ha detto no, dice va bene, aspetto che ho 18 anni, me la compro, e ha fatto così. Va bene, ha fatto 18 anni, ha comprato la moto, incidente, è andata a sbattere con la testa contro il palo della luce, aveva un casco per miracolo, il casco si è rotto, si è rotto il casco, quello sarebbe stato il suo melone. E si è spaccato, si è scassato tutto, una gamba si è spaccata in 5 pezzi, cinque posti. Ha giocato a pallone un giorno e ha dato un calcio al pallone e si è spaccato la gamba di nuovo. È andato a trovarlo tutto ingessato, fa, è stato stupido, lo sapevo che non potevo giocare a pallone. Capito? Cioè, sappi Israele che i tuoi peccati ti troveranno. Mio fratello era cristiano quando questo è successo, l'ho evangelizzato io. Ho guidato io alla salvezza, ho avuto questo privilegio. E però, quello lì, sì, il Signore l'ha perdonato tutto, però la gamba gli è rimasta che non può correre. Va bene, quindi stai sicuro, Israele, i tuoi peccati ti troveranno.
Sì. Quello che hai detto prima, credo, è il problema più grande, che quando qualcuno viene e ci dà una correzione, noi siamo superiori, sappiamo meglio, noi facciamo quello che noi abbiamo in testa, invece di considerare, pregare, ascoltare quello che dice l'altra persona.
Sì, è lì che si vede la tempra, il carattere di una persona. Il carattere del figlio di Dio viene misurato, Dio lo misura, in base a come riceviamo correzioni. Questo riguarda il capo famiglia, marito. Marito è chiamata a ricevere correzione dalla moglie. La moglie è chiamata a dare correzione al marito in umiltà, non come una strega, non come una aguzzina,
no.
In umiltà. Però deve dare le stesse correzioni al marito che il marito è tenuto a dare alla moglie quando, nel caso.
Sì, sì.
Ma poi in Cristo Gesù, se la moglie cammina nello Spirito di Dio, Galati 3,28, non c'è moglie e marito, ma maschio e femmina, siamo tutti uno. E solamente quando ci sono problemi che il marito diventa capofamiglia. Questo femminista non piace, però è così, la Bibbia dice, capo della famiglia è il marito. Infatti fino a pochi anni fa il marito era chiamato il capofamiglia. Adesso questo qui è una bestemmia, se lo dici chiamano la calapiacani.
Sì.
E comunque a me e mia moglie non c'è da nessun problema. Vabbè, noi siamo sposati decine di anni e non abbiamo problemi di comando. Comanda Gesù.
Amen.
Va bene. E andiamo d'accordo, d'amore d'accordo. E mia moglie c'ha un carattere, diciamo, non è docile, arrendevole. Lei è danese, è vichinga. Però siccome amiamo Gesù e ci amiamo tra di noi, non abbiamo nessun problema. Gloria al Signore. Guarda, Dio ci corregge sempre, manda qualcuno. Non è che sarà sempre un angelo visibile che appare come a Maria, tu rimarrai incinta. Non è così. Normalmente lui ci corregge tramite le persone intorno. E a volte anche situazioni del mondo in cui viviamo, lavoriamo, e Dio può usare, può usare una persona che non crede in Gesù. Ho sentito un predicatore dire: mio padre mi ha detto di non andare a fare una certa cosa, e io dicevo: ma questo mio padre è cattolico, lui non è, io sono protestante, mio padre non capisce. E lui non ha obbedito al padre, è cascato in disgrazia, tutto storto gli è andato. E Dio gli ha detto: tuo padre, devi obbedire a tuo padre. Va bene? Poi che cattolico, non cattolico, protestante, davanti a Dio non ci sono religioni. Basta che crede in Gesù. Insomma, normalmente Dio ci corregge tramite le persone intorno e a volte anche situazioni del mondo. A volte anche gente del mondo vengono a Dio manda a correggerci. Magari ci manderanno qualche accidente, ce lo cacceranno qualche bestemmia, Dio ci liberi. Però attenzione a quello che dicono, va bene? A volte Dio può usare quello che il diavolo fa contro di noi, un incidente, un divorzio, una disgrazia. A volte alcune delle più grandi lezioni Dio te le insegna mentre sei a letto in un ospedale o a casa, magari con un attacco satanico che quasi ti hanno ucciso, un incidente di macchina, il diavolo fa anche quello. E Dio però non spreca neanche gli attacchi del diavolo, anche l'ira di Satana dalla gloria a Dio. Anche il male del malvagio dalla gloria a Dio, perché dentro quel male, dentro quella malattia, Dio ti parla. Il diavolo ha attaccato Giobbe, che è stato il diavolo, non Dio. Il diavolo ha attaccato Giobbe e sotto attacchi del diavolo, ammalato, pieno di ulcere, con una moglie che gli diceva: maledici Dio. Lui è rimasto fedele. Ogni tanto litigava con Dio, va bene, però fedele. Allora il Signore non spreca neanche quello che il diavolo fa contro di noi. Attenzione, non sprecate le malattie. A volte Dio ci può insegnare attraverso le cose che noi crediamo: ma Dio non ha fatto questo, il diavolo, una malattia, il nemico che lo manda. Sì, però Dio non le spreca. Va bene, il diavolo è stato il diavolo che ha fatto crocifiggere Gesù. E nel Getsemani Gesù si è disperato. Il Signore non ha sprecato il Getsemani, non ha sprecato la croce. Sì. Anche in croce Gesù predicava, evangelizzava, salvava, portava in paradiso, trovava un figlio per la madre, trovato una madre per il discepolo e ha perdonato quelli che ci giocavano a dadi la sua veste.
Wow. Grazie,
il Signore non spreca neanche le difficoltà. Attenzione, le difficoltà a volte sono delle grandi benedizioni che Dio manda sotto celate spoglie. Guarda, andiamo a Levitico 26.
Levitico 26,
sì. E verso 23.
E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, anche io vi resisterò. Levitico 26:23.
Dice: oh, diranno quelli della super grazia, ma questo è il Vecchio Testamento. Grazie per l'informazione. Andiamo a Matteo 12.
Matteo 12?
45.
45. Allora vai e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12:45.
Anche questo è Vecchio Testamento.
No. Questo è Gesù che parla.
No, sta storia che non credono più nel Vecchio Testamento, va bene, ti fa diventare una mezza capra, guarda. Perché il Vecchio Testamento, chi è che parlava nel Vecchio Testamento? Parlava Dio. Gesù.
Dio, Gesù è la parola di Dio, sì.
Ogni parola del Vecchio Testamento dove Dio parla è Gesù che parla.
Sì.
E anche attraverso i profeti è Gesù che parla.
Amen.
Ma mi ha detto un amico musulmano che ci sono degli errori e una donna invece di 20 anni aveva 40 anni. E d'accordo, quello è un errore di trascrizione, mica la Bibbia è sbagliata. ci sono errori di trascrizione, ma però quegli errori lì sono rari, rarissimi, marginali e non cambiano niente la profezia. Grazie amici islamici, questa è la situazione.
Questo è un grande avvertimento, questo di Matteo 12, perché se non ci diamo da fare per Gesù e respingiamo la guida di Dio, la correzione di Dio, allora sette spiriti peggiori tornano e prendono dimora, dice qui.
Sì.
Quindi se respingiamo le correzioni diventiamo sempre peggio, peggio e peggio.
Ti apri al diavolo. Se tuo marito, tua moglie, tuo fratello, tua sorella, tuo figlio, tuo padre ti corregge e dà ragione, preghiamo che lo facciano in amore. Il figlio puoi correggere il padre in umiltà. Non è che adesso tu diventi Dio, diventi il padre, no, tu rimani figlio.
Infatti vediamo come Joab parlava al re Davide con tanto rispetto, tanta gentilezza.
Il Signore moltiplichi, sì, i tuoi sudditi.
Tanto rispetto, una correzione perfetta quella. Poi è il posto di Davide di ascoltare.
Sì, sì, quella era la parte di Davide, di sottomettersi a Joab, che era il generale, il capitano di tutto il suo esercito, e doveva sottomettersi. Quindi attenzione noi pastori, noi padri, noi leader, a credere che abbiamo il dono dell'infallibilità papale. Non esiste questo dono. Infallibile c'è solo Dio, svegliatevi papi. Va bene? A parte Matteo 23, 8, 10, dice non chiamate nessuno papa. Non chiamate nessuno papà, padre. Il padre è solo uno. Guarda, gli spiriti peggiori arrivano perché? Perché i nostri peccati hanno tolto la protezione di Dio. Lo vediamo in Giobbe, che era un uomo giusto, eccetera, però il libro di Giobbe mostra che aveva un sacco di presunzione, però. È giusto, però, davanti a Dio, lui ha il diritto-dovere di purgarci, pulirci, purificarci, provarci. Ha provato anche Gesù. Luca capitolo 3, lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quindi non mi venga Papa a dire che non ci indurre in tentazione il Padre nostro, bisogna cambiarlo, perché lui è gesuita, mica capisce queste cose. Queste cose le capiscono solo quelli che studiano la Bibbia a cuore aperto. Lui non c'ha battesimo Spirito Santo, perlomeno dico io, come fa a capire la Bibbia? La predica, come, vabbè, i farisei predicano la Bibbia, ma non è vuol dire che la capivano i farisei. Ripeto, per i nostri peccati Dio toglie la protezione, e questa è una cosa che dovrebbe fare paura. I nostri peccati tolgono la protezione. Dio l'ha detto nel Vecchio Testamento, da cosa farò Israele che non vuole ascoltare, che è ribelle? Toglierò il recinto di protezione, ha detto Dio, credo che era il libro di Isaia. Gesù si è caricato dei nostri peccati, ma non si è caricato delle nostre ribellioni e disubbidienze.
Sì, sì.
Cioè, quindi questo imbroglione della supergrazia. Oh, io non pecco più, imbroglioni. Come non pecchi più? Romani 3,23, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Voi non siete tutti, allora non siete salvi. Va bene, se voi non siete peccatori, voi non siete salvi. Se non siete peccatori che in continuazione avete bisogno di Gesù per perdonarvi in continuazione, non siete salvi, siete imbrogliati. Vi voglio bene, ve lo dico con amore. Gesù non ha pagato per le nostre ribellioni e per i peccati che non ci pentiamo. Non ha pagato. Uh-huh. Io non pecco più. No, tu non capisci più. Non è che non pecchi più, non capisci più. Le vostre religioni vi hanno inzuppato il cervello di bugie, di dottrine. Tornate al Vangelo, nel nome di Gesù. Guarda, in Apocalisse 3 noi vediamo, va bene, che diversi di noi, Dio sa quanti, io credo molti, perdono la corona. Verso 11, ce l'hai?
Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3,11.
Ma scusa, sto parlando alla migliore chiesa di tutta la Bibbia. Qui è Apocalisse 3,11, sta parlando alla migliore chiesa, Filadelfia. E così gli dice: tranquilla, sei sotto la supergrazia, io la mia grazia non te la tolgo mai. Ma se dice in Galati 5,4 siete caduti dalla grazia, Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi cadere. E qui Gesù continua la storia, dice: stai attento, aggrappati la tua corona. Cos'è la corona? Fedeltà, umiltà, ubbidienza. Questa è aggrapparti. Aggrappi come? Ti aggrappi ubbidendo al Vangelo, praticando il Vangelo, non predicando il Vangelo, non predicando. Qui casca l'asinello. Signore, io dice, non essere così. Non predicando, ma predicando e praticando. Va bene? E allora è qui che si perde la corona, quando noi diciamo ci crediamo che non pecchiamo più. Non pecco più, la corona è, guarda qui la mia corona, è inchiodata con bulloni. No, guarda, sarà la tua zucca con i bulloni. La corona no. La corona, quando vai davanti a Gesù e ti inginocchi, deve cadere dalla testa. Allora Dio non ci toglie la corona, ma per via, può essere, dei peccati non confessati, e allora la corona la perdiamo se continuiamo a insistere. E poi, se noi combattiamo contro le correzioni, ci indeboliamo nello spirito, al punto che il diavolo ci toglie la corona. Facciamo un teatrino nelle chiese, che come Adamo, Eva si avvicinava all'albero per prendere un frutto, davanti al frutto avevamo messo nel teatrino questo nodo scorsoio. Appena prendeva il frutto, la mano doveva entrare nel nodo scorsoio, il diavolo tirava la... E poi Adamo, e poi i peccatori, poi nell'albero c'era attaccato la droga, i telefonini, i usati per il diavolo ovviamente, i soldi, arrivismo, questo, quell'altro, macchine di lusso. E allora gli schiavetti sotto controllo del diavolo nel teatro si avvicinavano all'albero e prendevano queste cose, però prendendo le cose le mani entravano nel cappio del nodo scorsoio, che nello spirito non si vedeva, e rimanevano imprigionati. Quando noi prendiamo cose peccaminose, un adulterio, un furto, un egoismo, un narcisismo, quello che ti pare, mettiamo le mani o la zucca in un nodo scorsoio e diventiamo sotto controllo del diavolo, cose invisibili, non si vedono, ma lo vediamo dei frutti. La luce non si vede, ma si vede dove riflessa. E allora Dio non ci toglie la corona, ma se non confessiamo e se non combattiamo contro i peccati, se non li abbandoniamo, possiamo indebolirci. Va bene, allora il diavolo ci toglie la corona. Dio non ci toglie le sue benedizioni, ma siamo noi che le buttiamo via, ripeto. E allora stiamo sotterrando il talento sotto la sabbia e scegliamo di essere infedeli. E allora, come dicevo, Dio normalmente non ci manda un angelo visibile, udibile per correggerci. La cosa più normale che Dio usa sono le persone vicine a noi, particolarmente tra i credenti, un coniuge, un fratello, noi vicino, un pastore, un anziano, uno più giovane, però che parla per la parola di Dio.
E questa è una grande prova per ognuno di noi, perché le persone che vivono con noi, che li conosciamo da tanti anni, sono le persone che magari non rispettiamo troppo, e quando ci parlano non prestiamo attenzione.
E quello è stupido, perché devo ascoltarlo?
Sì, perché io ho visto tutti i suoi difetti, io lo so chi è, allora non prestiamo attenzione. In realtà è Dio che parla attraverso di loro e perdiamo una benedizione.
Perché li guardiamo nella carne.
Sì.
E allora sì. I fratelli di Gesù guardavano Gesù nella carne e dice: questo qui sarebbe Dio? No, niente affatto. Giovanni 7,5 dice: neppure i suoi fratelli, attenzione, non dice cugini, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Perché guardano la carne. Fa miracolo, sì, ma è stregoneria. Cioè il cuore si indurisce che non capisce più niente. E allora non riusciamo a distinguere quando è il Signore che ci parla attraverso gli altri. Così, se questo nostro atteggiamento perdura, e normalmente solo per superbia e orgoglio, allora la nostra crescita spirituale e comunione col Signore ne soffrirà.
una cosa che stiamo cercando di imparare qui tra di noi, perché continuamente dobbiamo correggere uno l'altro.
Certo.
E stiamo imparando di farlo in amore, senza presunzione, senza
superbia. Fratello Giuseppe viene corretto tutti i giorni.
Però la
per
cosa
che informazione.
Stiamo cercando di imparare, e a volte riusciamo, ma non siamo ancora arrivati, e quando uno riceve una correzione, anche se certo che al momento non ti piace e non ti viene naturale di riceverla, ma dopo che mediti, preghi, tornare a quella persona che ti ha corretto e dirgli grazie per la correzione. Cioè ringraziare, anche se al momento forse non riesci, ma più avanti, dopo che preghi, vai e digli grazie. Mostra che hai ricevuto, che sei umile, che sì, hai bisogno di quella lezione.
Sì, quella cosa che io abbiamo da imparare in comunità qui, a ringraziare la persona che ci ha corretto.
Sì.
Questo uccide l'orgoglio.
Sì.
E ferma le liti. Va bene.
C'è quella scrittura di Ebrei 12:11 che dice: qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito produce tuttavia un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ebrei 12:11. E poi parla di quelli che non accettano correzione, dice che sono bastardi, non sono figli di Dio.
Ah, caro mio.
È un grande capitolo questo, da memorizzare. Ebrei 12.
Sì, non vogliamo la correzione, siamo bastardi. Guarda, Geremia 10, mi è venuto in mente la scrittura.
Geremia
24, ma la cerchi?
Sì, 10:24. Signore, correggimi, ma con giusta misura, non nella tua ira, poiché tu non mi riduca a poca cosa. Geremia 10:24.
Gloria a Dio.
Amen.
Gloria al Signore, Gesù, ti benediciamo.
Quindi qui c'è una lezione doppia, perché da una parte dobbiamo imparare come ricevere correzioni e ringraziare per le correzioni. Da un'altra parte dobbiamo imparare come dare correzione nello spirito giusto, in amore, gentilezza, senza gridare.
Perché rendi più difficile l'altro poveraccio di ricevere.
Sì, senza condannarlo, mostrare che tu sei giusto, lui è peccatore.
Però. No, anche come quando si correggono i figli. I figli per correggere bisogna essere umili e dire: guarda, figliolo, io ho sbagliato più di te, ho fatto sbagli peggiori di questo. Allora ti prego, aiutami a essere un buon padre, che non lo sono. Ti prego, non trattare così tua madre. Ti prego, fai il tuo dovere. Non mi costringi a darti una piccola punizione, non voglio. Aiutami, per favore. Aiutami a non darti punizioni, ti voglio bene. Mi aiuti? Guarda, andiamo a Marco 8, perché il fatto che non riceviamo correzioni, il fatto che a volte non abbiamo fede, il fatto che a volte non capiamo, è perché il nostro cuore si è indurito. La durezza di cuore ferma le correzioni. Ce l'hai Marco 8, 17.
Sì. Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Marco 8, 17.
Quindi Gesù sta dicendo che se induriamo il cuore, cioè cosa vuol dire indurire il cuore? È diventare orgogliosi, presuntuosi. Questo ci porta a non capire. E i discepoli qua preso un rimprovero da Gesù perché non capivano il significato delle sue parole. Adesso Gesù non approfondisce molto, però se lui li rimprovera: avete indurito il cuore, vuol dire che la cosa era abbastanza seria. Quindi quando induriamo il cuore tramite la presunzione, tramite io sono la moglie, io sono il marito, io sono la moglie, sono la regina, io sono il marito, io sono il re, il cuore è indurito. In ginocchio per cortesia davanti a Gesù e cambia, moglie, marito, io e te. Andiamo a Giovanni 12, 40.
Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Giovanni 12, 40.
Quindi dice qua che Dio permette che il cuore si indurisca in quelli che non ricevono, non ascoltano, non credono, non ubbidiscono. Dio permette che il cuore si indurisce e allora diventano come il mondo. E perché chi indurisce il cuore, Dio non li vuole, non gli fa vedere la verità, non gli fa comprendere la verità, non si convertono e non guariscono e non si salvano. Che la parola qui guarire è la parola soso. Vuol dire salvezza. Insomma, è una cosa spirituale, una durezza di cuore. sopravviene tramite la presunzione, diventiamo gonfi, pieni di noi stessi. E abbiamo sempre ragione. Una caratteristica del cuore indurito: ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Tu sei uno stupido, io no. Tu sbagli, io no. Tu hai di solito torto, io di solito ragione. Questo è farisaismo alla seconda potenza. Cioè, così facendo non ci rendiamo conto di quello che l'amore di Dio sta cercando di fare nella nostra vita, usando qualcuno vicino a noi per aiutarci a diventare più umili, più ubbidienti, più ricettivi, più figli di Dio, o meglio, migliori, per aiutarci a crescere. Il Signore manda quelli che ci correggono, ma quelli che ci correggono possono essere anche non salvati. Può essere anche il diavolo che ci dà una malattia. E il Signore la usa per la sua gloria e per insegnarci. Perché dobbiamo crescere. Manda quelli vicino a correggerci e allora perché diventiamo un migliore esempio di umiltà, di amore, di perdono. Cerchiamo di non correggere nessuno se non andiamo in umiltà e amore. Attenzione, perché possiamo diventare prigionieri della nostra stessa presunzione. Cioè, se siamo presuntuosi e siamo peccatori, e lo siamo tutti, se non accettiamo la correzione, stiamo addentrandoci più profondamente in un peccato che non usciamo più. Da qui la suefazione, da qui ci formiamo un carattere, una personalità orribile. Quindi a malapena Dio potrà usarci in quello stato. E questo nuocerà alla nostra crescita nel Signore. Siamo avviati dove? All'illusione e all'inganno dell'orgoglio. L'orgoglio è un'illusione, non esiste il regno di Dio, un super buono. C'era il diavolo, non c'è più. E io credo che chi più chi meno ci passiamo tutti. Stiamo mordendo la mano di Dio che cerca di aiutarci attraverso la persona vicino a noi. Perché l'aiuto di Dio non è sempre lo zuccherino, ma spesso una scolacciata. Ma beato chi di noi la riceve e non è dipendente da falsità e cose sdolcinate, ma è meglio una verità cruda, amara, che fa male, che non una carezza ipocrita. Se ti fa male un dente e uno ti carezza, dice: ah sì sì, ti preoccupare, tutto bene. Guarda il dentista e dice: tutto male. Qui ci vuole il trapano e trapanare. Ma il dottore, mi fa male? Sì, sì, certo, mettiamo a fare una puntura, ti fa meno male. Ma dottore, niente, qui o lo trapaniamo e troviamo fuori il diavolo, la sua zizzania, cioè la carie, altrimenti togliamo il dente. Guarda, andiamo a Proverbi, guarda, dovresti avere un po' di scrittura qui, sì. Proverbi 27, Ebrei 12, ce li hai?
Sì.
Ti prego.
Proverbi 27, verso 6. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Proverbi 27, verso 6. Ebrei 12, 7 a 11. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Iddio vi tratta come figlioli, poiché quale è il figliolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli.
Parole dure queste qui, eh?
Sì.
Cosa sta facendo il Signore qua? Sta cercando di svegliarci che se andiamo avanti a dire come certi falsi profeti: io non pecco più, non faccio peccati. Arrivando avanti a Dio dice: tu sei un bastardo. Come non fai peccati? Ma non hai letto la mia Bibbia? Tutti hanno peccato e sono privi. Verbo presente, non passato, remoto, sepolto. Sono privi. E persino in paradiso c'era un angelo perfetto, perfettissimo, che è diventato il diavolo. Anche in paradiso puoi sbagliare. Cosa vieni qua a raccontarmi, ste frottole, tu che non sei neanche in paradiso e tu non pecchi più? Ai, ai, ai. Tutti i demoni che seguono Lucifero sono angeli che hanno sbagliato. Allora, sì. È finito il verso 8?
Sì.
Saltiamo all'11.
Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza,
no,
ma di tristezza.
Ma di tristezza.
Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Ebrei 12, da 7 a 11.
Il dentista ti fa male col trapano. Il dottore fa male a quei poveracci, preghiamo per loro, che amputano una gamba, tolgono un occhio.
Sì.
Mia madre aveva un occhio perché è successo un incidente e ha perso un occhio. È triste, terribile, ma se non ti togli queste cose, se non tagli quella mano, quella gamba, e muori. Vabbè, vuoi morire? E spero di no. E allora Dio, che non vuole che andiamo in cielo, la prima cosa che succede, dice, vedi sta corona, era tua. Il tuo talento l'hai seppellito sotto la sabbia? E tu, vergine, venite qua, queste lampade sono vuote? Ma adesso recuperiamo, ci sono, sulla terra faranno una messa a suffragio per noi. Faranno una messa a suffragio, voilà, ecco, siamo vergini con l'olio. No, caro, non funziona così. Ebrei 9, 27, una volta si muore, dice, e dopo di che viene, cosa, la messa di suffragio di recupero?
No.
Viene il giudizio.
Sì.
Guarda, tutti noi dobbiamo fare una scelta, prima o poi, facciamola adesso. Decidiamo adesso di andare da Gesù con tutto il cuore. Non domani che non viene mai, adesso. Anzi, ha conosciuto mai nessuno che è vissuto nel domani?
No.
E domani è come la bistecca attaccata davanti all'asinello, no? L'asinello cos'è? La biada. Bistecca al coccodrillo. Biada davanti all'asinello che cerca di prenderla attaccata al bastoncino, non ci arriva mai, così dice la storiella, no? Ma è così. Dobbiamo fare una scelta. Quindi non puoi dire che domani servirò il Signore, domani metterò tutto il cuore, oggi no, domani sì, domani non viene mai. Vogliamo svegliarci nel nome di Gesù Cristo. Adesso è il momento della scelta. Adesso è il momento del pentimento. Io so di cosa, tu sai di cosa, ognuno sa di cosa. Dobbiamo accettare la scuola. Dio c'è una scuola e c'è una scuola per ciascuno. La scuola cosa? Può essere qualsiasi cosa. Per Giuseppe furono anni di schiavitù in Egitto. Mosè 40 anni di esilio in Madian. Giacobbe la dura scuola di Labano, suo zio. Giacobbe che poi divenne Israele. Per Paolo furono 3 anni in Arabia. E poi persecuzioni e dure imprigionamenti degli apostoli. Ma come, supergrazia? No, nessuna supergrazia. Martirio, prigione, frustate, quale supergrazia? Supergrazia non c'è. C'è il diavolo che ti perseguita e Dio ti salva, ti protegge, sì, ma a volte ti protegge tramite la morte, tramite il martirio. Svegliamoci. Altro che supergrazia dei falsi profeti. Tutti dobbiamo passare per qualche tipo di sofferenza. Non sono mandate da Dio, ma certamente li mandano i nemici di Dio. Secondo Timoteo 3,12 lo dice lì, guarda, Angela.
Sì. E d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, secondo Timoteo 3,12.
Filippesi 1,29, è stato dato a voi rispetto a Cristo non soltanto di credere, ma anche di soffrire per Lui. Ci è dato di soffrire, Dio ci dà di soffrire. Super grazia, svegliatevi, per cortesia. State imbrogliando le pecore, il Signore vi tratterà come meritate. Pentitevi e cambiate, tornate a Cristo e anche le sue sofferenze. Filippesi 1,29. A voi è dato rispetto a Cristo non solo di credere, ma anche di soffrire per Lui. Altro che supergrazia. La grazia sì, supergrazia no. Guarda, è solo il diavolo che dice che siamo sotto queste benedizioni così, senza meritarsela. L'unica cosa che riceviamo senza meritarla è la salvezza. Tutto il resto dobbiamo meritarla in Cristo. Vuoi essere benedetto come un profeta? Devi profetizzare. Vuoi essere benedetto come un guaritore? Devi guarire. Devi essere benedetto come un evangelizzatore? Devi evangelizzare. Non puoi dire non evangelizzo, non faccio. Però non c'è supergrazia se disubbidisci. Siamo chiamati, chi dice sono chiamato ad avere comodità, tanti soldi. Non sei chiamato, a volte sì, a volte no. Dice Paolo in Filippesi 4, so abbondare e so essere nella mancanza. La mia esperienza è che Dio mi ha sempre aiutato, ma ha anche permesso che io a volte avessi varie difficoltà di salute, di persecuzioni, difficoltà finanziarie anche. riguardo alle finanze, per decine di anni io non ho mai ricevuto le decime. Ero io a darle. Ancora adesso le mettiamo da parte nella missione, da usare per la gloria di Dio, è un'abitudine. Per questo il Signore mi ha sempre protetto da ogni male finanziario, dal maligno. Gloria a Dio. Ho sempre il mio tutto quello che ho seminato. Anche quando non potevo dare la decima, la davo. Prima a Dio, poi il resto si vedrà. E non ho mai avuto debiti, solo benedizioni. E Dio ha provveduto a me. A volte stringere la cinghia e mangiare un panino mentre facevamo autostop. Non è che c'erano le comodità italiane, spaghettini, la brioche, il dessert. No, no, no. A volte il missionario deve imparare a... A volte fare autostop e in macchina evangelizzare l'autista che poi lui ti invitava a mangiare. Anche questo nel bagaglio del missionario.
Sì.
Non è super grazia, io mangio, bevo, soldi, eccetera, mi dedico a questo, perché non sono peccatore, non devo neanche evangelizzare, io imbroglione. Quel che voglio dire è che la super grazia è bugia. Dio ci ha chiamati solo a comodità e bugia. Solo ricchezze, non è vero. Anche se il Signore non ci fa mancare il necessario, a volte però esistono difficoltà finanziarie, di salute, di ogni tipo. C'è anche la persecuzione, gli attacchi del nemico alla nostra salute, ci ammaliamo, i nemici che ci perseguitano.
Ma credo che è proprio lì, in quel momento di difficoltà, che trovi la grazia. È una bellezza di quella relazione profonda che hai con il Signore in quel momento di difficoltà, di sofferenza, di angoscia. È lì che la grazia avviene. Non è super grazia, come dicono le chiese, è una grazia molto più profonda, dolce, che ti aiuta a attraversare quel dolore. È una cosa che non si può spiegare in parole. Guarda, è la tua relazione con Gesù.
Guarda, c'è la chiesa che evangelizza e Dio sempre la benedice. A volte la benedizione viene sotto persecuzione. Il diavolo dice, stanno evangelizzando, stanno vincendo anime, dando la salvezza alle anime, attacchiamole, diamo fuori, bruciano anche la chiesa. Chiedete a qualunque martire quando siete in cielo quanta supergrazia hanno avuto quando li stavano uccidendo, lapidando, martirizzando.
E possiamo considerare una grazia anche quando Dio ci corregge, quando il nostro prossimo ci corregge, perché vuol dire che Dio non ha perso la speranza con noi, vuole ancora aiutarci a ottenere le nostre vittorie. E tu dicevi spesso che il nostro prossimo è la nostra scuola. Che sia credente o non credente, in entrambi i casi è una scuola che ci insegna pazienza, ci insegna umiltà, ci insegna a rimanere gentili invece di essere irritati e tante cose.
Apprezziamo le correzioni. Grazie a Dio se vengono da un cristiano, un fratello, una sorella, un coniuge pieno di amore. Però le correzioni, attenzione, fanno sempre male le correzioni.
Sì.
Quindi non aspettiamoci correzioni, come sei bravo. No.
Che correzione è quella?
Capito?
Come sei bravo.
Disgraziatoni, sbagliamo, pecchiamo, la correzione non sarà... O voglio dirti come sei in gamba? No, il contrario. È il contrario. Fa male la correzione. Ci vuole amore verso Dio vero, non falso, per ricevere la correzione.
Amen.
Guarda, infatti andiamo a Isaia 53, che lì parla di come Gesù ha ricevuto le sue correzioni.
Isaia 53?
Sì.
Sì.
E attacca dal 3 magari.
Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna.
Ne dice familiare con la sofferenza. E Gesù soffriva in continuazione. Va bene. E 4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
Ecco, qua vediamo che in continuazione Gesù... Vogliamo essere come Gesù? Io non credo. Io credo che tra tutti quelli di noi che diciamo voglio essere come Gesù, io credo che sono pochi veramente che lo vorrebbero essere. Cioè essere come Gesù sul trono, con la corona, il Dio, il grande. E grazie, grazie. No, per essere come Gesù bisogna portare le malattie degli altri... malattie, tra virgolette, malattie spirituali, e essere guariti in Cristo, dobbiamo portare i loro dolori, caricarsi dei loro dolori essere colpiti, percossi da Dio, umiliato, questo era Gesù. E a volte quando andiamo a dare correzioni viene a dire, ehi, io ho sbagliato prima di te, io sono peggio di te, io non sono degno di correggerti, io mi merito l'inferno. Ciò nonostante, in amore te lo dico, questo è sbagliato, perché la parola dice. Quindi cercare sempre di avere la parola. Io cerco sempre di, specialmente la cosa serie, non dare mano a correzione se non ho pregato prima e no, il Signore non mi ha dato delle scritture, anche se non ti ricordi il riferimento, almeno il punto. Non ti ricordi dove è scritto cercare prima il regno di Dio, ma almeno citalo. Cerchiamo il regno di Dio e queste cose ci saranno sopraggiunte. Se non ti ricordi il riferimento non fa niente, però ricordati dal principio. 5, Angelina.
Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Ecco, quindi se vuoi dare la pace alla persona che correggi, devi sopportare i suoi mali in un certo senso, come si sopportano i mali degli altri. Parlandogli in umiltà, parlandogli in amore, spiegando che non sei meglio di lui, lei, ma peggio sei.
Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Ecco, se vogliamo essere cristiani, dobbiamo caricarci in un certo senso dell'iniquità degli altri. Non è che li salviamo come Gesù ha salvato noi, ma questo è un esempio per correggere.
Dobbiamo sopportare.
7.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Isaia 53, da 4 a 7.
E allora,
da 3 a 7.
E allora ci stiamo lasciando umiliare? Quando riceviamo una correzione, Gesù qui ricevette una correzione. Gesù fu corretto per tutti i peccati che si era caricato, i nostri peccati ovviamente, non aprì bocca. Sicuri che vogliamo essere come Gesù? E io non sono mica tanto sicuro. Io penso che questo nelle nostre belle canzoni lo cantiamo. Oh Signore Gesù, io voglio essere come te. Oh Signore, con te sulla croce. Oh che bello. Sei sicuro? Io non sono sicuro. Come i martiri hanno avuto esperienza? E dice qua, l'agnello condotto al mattatoio. I martiri sono stati condotti al mattatoio. Il mattatoio è dove si uccidono gli animali, le pecore, quello che sono. E poi dice, ma la pecora muta davanti a chi la tosa non aprì bocca. Gesù fu tosato, gli tolsero tutto, anche i vestiti, se li giocarono i dadi. Gli tolsero tutto, la sua reputazione, un criminale che gli sputavano addosso. In croce ancora gli sputavano addosso. Lo maledicevano, stregone, mago, stregoneria, i tuoi miracoli sono stregoneria, scendi adesso, vediamo se la tua stregoneria funziona, fa sparire i chiodi, anche quello crocifisso a suo fianco. Se tu veramente sei Dio, salva te stesso e anche noi. Che richiesta egoista. Invece l'altro diceva, perdonami, io mi merito di essere qui. E allora, veramente vogliamo essere vicino a Gesù? Io non sono sicuro che tanti di noi vogliono essere così vicino a Gesù. Dimostriamolo quando ci danno le correzioni. Quando viene quella persona vicina a noi e ci dice, sai, così non va. Come? Scusa, così. Ma tu che ti credi di essere? E sa, la parola dice, ma anche tu sei peggio di me. Beh, persone che quando facciamo così, una cosa sicura, non siamo cristiani, perlomeno non in quel momento. E non cresceremo, non cambieremo, non impareremo, rimarremo a livello infantile, a livello handicappato, rimarremo sulla nostra panca di chiesa, paralizzati, rimarremo sulla nostra sedia a rotelle per handicappati. Io per primo. E allora preghiamo per cambiamento. Posso concludere con una preghiera?
Sì, sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Sì. Io prego, Signore, che molte volte sono stato così, Signore, un missionario indegno, un cristiano indegno, e a volte lo sono ancora. Signore, io presuntuoso, io buono a nulla, io, Signore, io non sono degno di essere chiamato pastore, missionario, discepolo e neanche cristiano, Signore, perché io lo so e tu lo sai, lo sappiamo tutti e due, che io mi merito l'inferno, Signore. Chi sono io per venire qua a insegnare queste cose? Quanti fratelli che sto predicando adesso che sono meglio di me, Signore? Non ho dubbi, Signore. Più amorevoli di me, più dolci di me, sarebbero un fratello Giuseppe molto meglio di me, Signore. Tu lo sai, Signore. Perché mi usi, e credo che mi usi perché hai detto che hai scelto le cose stolte, così che la gloria va a te. Quindi usando me, tu sicuramente la gloria va a te, perché Signore, sei solo tu, Signore. Allora, Signore, prego per me e prego per i fratelli che hanno ascoltato, Amen. Che possiamo cominciare tutti a ricevere correzioni.
Amen.
Signore, a ricevere rimproveri. Oh, com'è facile, Signore, ricevere carezze, sentirci dire come sono brava. Frate Giuseppe, clap, clap. Signore, tu sai come stanno le cose, Signore. Tu sai come sono buono a nulla. Paolo diceva, sono il capo dei peccatori. E io chi sono? Io sarò l'arcivescovo, cardinale e il papa dei peccatori, Signore. Aiutami, Signore. Aiutici tutti, Signore, a non arrivare in cielo e essere mandati in qualche ricovero per handicappati,
Amen.
In qualche asilo infantile per bambini deformati, mai cresciuti, perché non hanno voluto maturare. Aiutaci, Signore,
Amen.
A non essere così, Signore
Nel
Gesù.
Nome di Gesù.
Qua a predicare Filadelfia notte e giorno, e magari siamo, e magari io sono, Signore, sgangherato, Signore. Signore, prego per i fratelli che mi hanno ascoltato, hanno pazientato ad ascoltarmi, Signore. Fratelli, tutti insieme prendiamoci per mano e gridiamo, è solo Gesù.
Amen.
È solo Dio,
è solo, Gesù,
è solo lo Spirito Santo.
Grazie,
io non sono niente, non siamo niente qui.
Amen.
Se non era per quello che è andato in croce, colui che ha fatto scendere il sangue, se non era per lui, noi saremmo qui a lodare il diavolo all'inferno. Altro che grandi pentecostali cattolici e fratello Giuseppe, bla bla. Signore, aiutaci a ricevere correzione, aiutaci adesso ad andare oggi da quella moglie, quel marito e dire perdonami,
Amen.
Correggimi, parla, qui il peccatore ascolta. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, fa che finiamo questo messaggio qui senza che nessuno si sente, oh, sono un cristiano, la nostra chiesa è veramente, no, non siamo veramente niente. Nel nome di Gesù Cristo, amen, Signore,
nel
mi fermo qui.
Nome di Gesù, grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Gloria a te, Gesù.
Ti amo, Gesù, ti voglio bene. Grazie perché sei come sei. Grazie, solo uno come te può ricevere uno come me. Grazie, Signore. Tua croce è vera, tuo sangue è vero, tuo amore è vero, basato sul tuo sangue. Grazie, Signore, grazie. Ti benedico, Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù ti benedico, Padre.
Grazie,
Signore. Nel nome di Gesù, amen.
Ascoltiamo il canto di Rodolfo Gonzales, Nella tua stanza.
Dio sei tu la forza mia, sei la vita mia. Stanza, ed in silenzio sola preghi Dio,
chiedendo di ascoltarti e perdonarti per i peccati che hai commesso oggi, pregandogli domandi con il cuore di benedire tutti col suo amore, e mentre dai tuoi occhi scende piano, rigandoti una lacrima sul viso, dici: Dio sei tu. E sei da sola con la tua preghiera, pregandoti confidi col Signore, perché tu sai che è il tuo miglior amico, e cadi e ti rialzi nella mente, girando i corridoi